Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando cambiamenti grossi arrivano man mano, spesso sono difficili a renderci conto. Genitori, si nota giorno per giorno la crescita, o spesso arriva e c'è, e dici, oh, quando è stato capace di fare questo, fare quello, no? Tantissimi cambiamenti, che uno si invecchia, si nota man mano, ma se vede la persona tutti i giorni, non si nota nello stesso modo. E questo è vero anche nella società. Allora, noi viviamo in una società piena di individualismo, dove si vive per se stesso o la propria famiglia, ma non è sempre stato così. È quello che noi conosciamo, è normale, ma non è sempre stato così. È normale per noi di avere luci elettriche e non ci pensiamo. È normale avere la TV, la radio, il telefono, sono cose normali, siamo tutti qui cresciuti con questo che è normalissimo. Non è sempre stato così. È normale avere la macchina, non è sempre stato così. I legami perfino nella famiglia nucleare sono stra più deboli di una volta. Cioè non c'è confronto. Nel mondo, in varie società e nella storia del mondo, quello che faceva una persona considerava moltissimo non solo la sua famiglia nucleare, ma anche tutti gli altri. Tuttora noi abbiamo conosciuto varie persone da varie nazioni negli anni e siamo stati wow, perché per loro prendere una decisione, ma io devo lavorare e mandare i soldi per chi? La tua famiglia? Ma sì, il mio cugino o i miei zii o cugino secondo grado, per noi, ma se, cugino secondo grado, perché tu devi, ma è la mia famiglia, devo mantenerli. Io vivo qui, io guadagno di più, è la mia responsabilità. Per noi, forse pregheresti per tuo cugino di secondo grado se ha problemi economici, ma sentire la necessità di proprio mantenerlo non è la nostra mentalità. E le decisioni che uno prende, oh no, non potrei fare quello perché potrei vergognare la mia famiglia, famiglia nucleare, famiglia più grande, il mio paese, il mio popolo. E il mio punto è, viviamo dove pensiamo a quasi tutto in termini solo di noi stessi e la nostra famiglia nucleare, e più di quello non importa. Allora non è sempre stato così, in tanti posti tuttora non è così, ma è molto meglio come facciamo noi. È molto meglio. Abbiamo fatto perché, avendo studiato attentamente la Bibbia, siamo arrivati a capire questo? O è qualcosa che abbiamo sempre avuto anche molto prima della salvezza? È solo normale? Perché nella società in cui viviamo è normale, ma abbiamo mai valutato? La Bibbia dice di fare tutto nel nome di Cristo, che implica secondo quello che Dio ha stabilito. Quando Dio ci salva, ci fa diventare parte della famiglia di Dio. Non eravamo parte prima. Nel mondo, nostro mondo, qui in Italia, tu puoi essere un buon cristiano di nome, ma quello è la tua religione. Ma nella vera salvezza, Dio ti fa diventare parte della famiglia di Dio. Non solo della famiglia, ma Dio parla in termini ancora più intimo. Non solo della famiglia, ma anche del corpo. Corpo. La Bibbia mette molto enfasi su questo, sul legame gli uni con gli altri fra veri credenti. La Bibbia insegna che siamo parte dello stesso corpo. Quanto stretto sono i legami del corpo fisico? Quanto stretto sono i legami fra il tuo cuore, il polmone, le gambe, lo stomaco, il cervello? Sono legami stretti o così così? Come sono? Quanti dipendono l'uno dall'altro? Totalmente, assolutamente. E questo è l'esempio che Dio dà di chi siamo noi da quando ci salva. Trovate Romani 12. Romani 12. Leggo da 3 a 10, poi salto giù 15-16. Romani 12, da 3 a 10 prima. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Poi 15. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Qui Dio dichiara, noi siamo un unico corpo insieme. Siamo membra gli uni degli altri. Questo è quello che Dio dice. E Dio è colui che ci ha creati. Secondo Corinzi, vediamo la stessa cosa spiegato leggermente diverso. Secondo Corinzi 12, leggo versetto 7 e poi da 11 a 27, un brano lungo da assorbire come siamo realmente. Secondo Corinzi 12, 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Versetto 11. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, perché non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, perché non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono invece molti membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te, né parimenti il capo può dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo, che sembrano essere le più deboli, sono molto più necessarie degli altri. E quelli che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggiore onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggiore decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Questo brano meriterebbe almeno un sermone solo per questo brano. Oggi stiamo solo riconoscendo. Noi siamo un corpo. Noi siamo membra l'uno dell'altro. Ed è fondamentale per vivere la cristiana come Dio intende che ci vediamo così. Non come individui. Non come la mia famiglia e la vostra famiglia e Dio vi benedica. No! Siamo un corpo insieme. Un corpo insieme. Membra. E noi dobbiamo valutare la nostra vita in base a questa realtà. Il piano di Dio è che cresciamo quando siamo stralegati insieme e investiamo gli uni negli altri. Non è possibile, ma se fosse possibile per i piedi di dire io non ho voglia di portare il peso del corpo, perché noi siamo stanchi, non, camminiamo ma senza portare il resto del corpo oggi, non andrebbe bene. Se lo stomaco dicesse digerisco ma solo per me, non do nutrimento al resto del corpo, e il cuore, batto sangue solo per me stesso, e i polmoni, respiriamo solo per noi, sarebbe un problema. Per dire poco, sarebbe un problema grande, abbiamo grande bisogno l'uno degli altri. Efesini 1, 22 e 23, leggiamo, egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, il padre sotto i piedi del figlio, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Efesini 4, 4, vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Poi un altro brano straimportante, Efesini 4, da 11 a 16, ci spiega come vivere insieme, ci spiega quanto è necessario, essenziale che siamo strettamente legati insieme. Parlando di Cristo glorificato, versetto 11, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini spallottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso, è unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore, nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Io prego che vediamo che noi dipendiamo gli uni dagli altri. Se io mi metto per crescere ma non ho tempo per gli altri, sono troppo occupato, devo pensare a me e alla mia famiglia, io non crescerò. Perché la crescita viene quando il corpo è ben connesso, è unito insieme. Tramite il vigore, quello che ognuno ha da dare, chi poco, chi tanto, non importa, ognuno dà quello che ha. Perché il corpo è ben legato. Questo è come cresciamo. Non cresciamo separati come famiglia sperando di avere qualche goccia di dare agli altri. Non funziona, è una menzogna. Questo è perché tanti credenti zoppicano per anni, perché cercano di farcela per conto loro. Non è il piano di Dio, non è il piano di Dio. Colossesi 2:19 dice un po' la stessa cosa, parlando di quelli che non si legano a Cristo, e dice: non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce nell'accrescimento che viene da Dio. Da dove viene la crescita? Quando viene la crescita? Quando siamo ben legati insieme, nutriti insieme. Vuoi crescere? Devi essere legato, devi essere trasparente, devi aprire il tuo cuore. Non devi fare una facciata: ciao fratello, ciao sorella, come stai? Che Dio ti benedica. No, tu devi condividere i tuoi cuori, i tuoi pesi, i tuoi dolori, i tuoi dubbi, le tue paure. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di essere nella famiglia, insieme. Infatti la Bibbia parla proprio di quello, che siamo anche famiglia. E in Galati 6:10 leggiamo: mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Siamo famiglia, dobbiamo vivere come vera famiglia. Efesini 2:19-22, un brano meraviglioso, perché eravamo separati da Dio e dal popolo di Dio, ma adesso in Cristo. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio, ben collegato insieme, cresce per essere un tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete insieme edificati per essere un dimora di Dio nello Spirito. Questo è incredibile. Siamo insieme, legati insieme la dimora di Dio. Dio non dimora in te, e in te, e in te, e in te, separatamente. La Bibbia dice che Dio dimora in noi. Quanti credenti zoppicano perché non vogliono, non hanno tempo, non capiscono l'importanza di stretti legami. Si salutano per loro amori e come stai? Ma con la maschera. E poi tornano ognuno a casa sua, preso con le proprie cose. Ma proprie cose. Un piede non può dire: ma che mi importa quello che ha da fare, le mani o il braccio o il cervello? Ma è lo stesso corpo. È lo stesso corpo. Siamo un corpo. Siamo un corpo. Questo dice Dio. E Dio dimora non in tanti individui separati, dimora nel corpo. Stiamo vedendo quello che sta dicendo la parola di Dio e dobbiamo dire: ma i miei concetti, coscienti o subcoscienti, sono conformati o sono, in modo vago, non conformati alla verità di Dio? Devo spazzare via quelli che non sono conformati a quello che dice Dio. Infatti qui c'è l'imbarazzo della scelta. Come corpo dobbiamo veramente amare. Cosa vuol dire amare? Amare è un semplice sentimento: oh, ciao fratello, come va? E poi vado avanti con la mia vita. Non è amore quello. Che cos'è amore? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato tutto. Leggo alcuni versetti si parla dell'amore fra credenti in tanti brani, in tanti libri, ma Primo Giovanni forse si parla più di tutto. E leggo, proprio ci sono tanti, leggo Primo Giovanni 2:10. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Primo Giovanni 3:10-11. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio figlio. Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Primo Giovanni 3:14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Questo amore vero e profondo. Capitolo 3, versetto 16-18. Non è mica solo un sentimento. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. Un amore che arriva al concreto, arriva a dare beni materiali, dare tempo, dare di me stesso. Primo Giovanni 4:20-21. Se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello, chi ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Fondamentale, il vero amore, un amore costoso, un amore di cuore. Ma non possiamo amare se non conosciamo. Qual è il comandamento ai mariti in Efesini 5? Mariti, cosa le vostre mogli? Amate. Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ama la Chiesa. Ma in Primo Pietro 3, invece, dice mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza. Quella è la traduzione letteralmente dal greco. Poi dice onoratele. Vivete, lo stesso verbo che viene usato in Giovanni 15, dimorate in Cristo, dimorate in me. Vivete insieme per poter amarle. Non puoi amare tua moglie se non lei conosce. Devi capire il suo stato di animo, i suoi pensieri, paure, se sta bene, se sta male, debolezze. Non puoi amare perché non sai quali sono i suoi bisogni. E non puoi amare i tuoi fratelli, le tue sorelle, se non li conosci. Che devi veramente conoscere. Non, ah, come stai? Devi capire come sono i suoi pensieri. Sono giusti? Qual è uno dei nostri problemi più grandi? Pensieri falsi. Ma se non passi tempo con qualcuno, puoi capire i suoi pensieri? E se non capisci i suoi pensieri, tu non puoi amare. Richiede veramente un investimento grande. Ma tornando a questo modo di vedere la vita oggi, senza renderci conto, siamo tutti cresciuti con questa mentalità della mia famiglia. E portiamo questo dentro la salvezza. Perciò è naturale continuare a avere quel pensiero. Ci sono posti tuttora, come ho detto, dove non si pensa in termini della mia famiglia, ma di tutti, la mia comunità. E le mie decisioni dipendono dalla comunità. Noi siamo cresciuti in un ambiente di egoismo focalizzato sulla propria famiglia nucleare solo. Perciò quando diventiamo credenti, tiriamo dentro quello stesso pensiero senza mai valutarlo. ma va molto contro quello che Dio ci insegna ripetutamente. Un altro aspetto del fatto di essere veramente famiglia è l'affetto fraterno, che è anche un affetto fisico, con correttezza certamente uomini e donne, ma e non è solo, ah, come stai? Per esempio, ci sono tanti esempi di questo, 5 volte, 4 nell'Epistola di Paolo, 1 in Primo Pietro, concludono con il comandamento di salutatevi con un santo bacio. Dio ritiene importante l'affetto fraterno, che poi ne leggiamo tantissimo, leggo alcuni versetti, Filippesi 1:8. Dio infatti mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. 1 Tessalonicesi 2:7-8, sempre l'Apostolo Paolo in questo esempio. Ma siamo stati mansueti fra voi, come una nutrice che eleva teneramente i suoi bambini. Così nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari. Che cuore, che grande tenerezza. In 2 Pietro 1, Pietro sta elencando le qualità che dobbiamo aggiungere con ogni diligenza alla nostra fede. E notate che affetto fraterno fa parte. Leggo, anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Cari fratelli, cari sorelle, state usando ogni diligenza per aggiungere alla tua fede anche l'affetto fraterno e l'amore. Questo devo vedere, devo stare con i miei fratelli e le mie sorelle, voglio vederli, voglio passare il tempo con loro, voglio conoscerli perché voglio amarli di più, che dipende dalla conoscenza. Come stiamo vedendo, il contatto personale, tu per tu, è fondamentale per vivere la vita cristiana. È maggiormente nel contatto tu per tu che adoperiamo i nostri doni spirituali per il bene gli uni degli altri. È principalmente con contatto diretto che possiamo mostrare l'affetto fraterno che fa parte della vita cristiana. In Romani 1, sentite il cuore di Paolo che poteva scrivere a loro. Lui ha mandato tante lettere, ma non era la stessa cosa che vederli fisicamente, davanti a loro. Leggo Romani 1:9-13. Perché Dio, a cui io servo nel mio spirito mediante l'Evangelo di suo Figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. Perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. E questo è per essere assieme a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. Ora, fratelli, io non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere anche tra voi qualche frutto, come tra gli altri gentili, ma finora ne sono stato impedito. Paolo voleva vederli per comunicare qualche dono spirituale che vengono comunicati, trasmessi maggiormente quando siamo insieme fisicamente. Alla fine della stessa epistola chiude dicendo che vuole vedervi, 15:22-23. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito di venire da voi, Ma ora, non avendo più luogo da evangelizzare in queste regioni, avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, e poi prosegue spiegando il suo piano, però voglio notare il suo grande cuore di voler vederli. In primo Tessalonicesi 2:17-19 e poi 3:9-11, leggo questo. Sentite il cuore di Paolo. Or noi, fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una volta, non solo una, ma ben due volte venire da voi. Ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Tu hai questo cuore per gli altri membri del corpo di Cristo che Dio ha messo nel tuo cuore? Capitolo 3:9-11. Quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, pregando intensamente notte e giorno per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il Signore nostro Gesù Cristo, appianano il nostro cammino verso di voi. Paolo scriveva a loro, poteva comunicare con loro, ma gli bastava, sì o no, gli bastava?
No.
Lui voleva vederli perché sapeva solo così poteva avere affetto fraterno, solo così poteva trasmettere i doni spirituali a loro, cioè poteva usare i suoi doni nei loro confronti e ricevere da loro in pienamente. Paolo aveva un profondo amore per loro perché capiva, facciamo parte dello stesso corpo, voi siete parte di me. L'Apostolo Giovanni poteva scrivere e non gli bastava, leggo, secondo Giovanni 1:12, anche se avevo molte cose da scrivervi, non ho voluto farlo per mezzo di carte d'inchiostra, ma spero di venire da voi e di parlarvi a voce affinché la nostra gioia sia completa. Anche Giovanni capiva. Per avere la vera gioia della vita cristiana dobbiamo stare insieme, parlare a voce, condividere insieme. Questo è il piano di Dio. Questo è il piano di Dio. Dobbiamo valutare ogni nostro pensiero. E noi siamo in una società stra-egoista, stra-focalizzata su noi stessi, ognuno su se stesso soprattutto, e poi al massimo allargo il cerchio alla mia famiglia nucleare. Anche se vediamo che spesso sono i genitori che investono i figli, ma i giovani di oggi hanno lo stesso legame alla famiglia di quello che avevano 50 anni fa? Sulla media, ci sono tante eccezioni, ma sulla media assolutamente no. E così cosa succede? Dio ci salva e viviamo ancora se ho tempo. Ma il piede non dice se sto bene porterò il corpo, il peso del corpo. Non lo fa. Lo porta sempre il peso del corpo finché può reggere, porta quel peso. Ebrei 10 conosciamo, 24-25. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Abbiamo bisogno di conoscerci. Io non posso incitarti ad amore e buone opere se non ti conosco. Se non conosco a che punto tu hai bisogno di essere incitato, perché è diverso per ogni persona. Devo stare con te, devo capirti, conoscerti per poter ubbidire a questo. È fondamentale. Colossesi 3, 12 a 16. Di nuovo, notate i rapporti che abbiamo. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Amen. Grazie a Dio per la sua parola che ci comanda, ci insegna l'importanza di essere strettamente legati insieme in un solo corpo. La società sotto Satana vuole separarci. Abbiamo letto, abbiamo fatto uno studio di recente che Satana è il principe del mondo e gestisce tutto. Chi non è in Cristo è gestito da Satana senza rendersi conto. Il mondo, la società, lo Stato, le scuole, la media, tutti insieme collaborano a loro insaputo per allontanarci da quello che Dio ci insegna. Dio vuole che siamo strettamente legati insieme. La società opera per separarci gli uni dagli altri. Vediamo questo da anni. Cioè, vediamo questo perché, per esempio, quando è stato introdotto la televisione con la telegiornale a sera, hanno scelto che ora di fare il telegiornale anni fa, l'ora di cena. Hanno scelto di fare l'ora di cena, quindi dove prima a tavola si parlava. Per tantissime famiglie si accendeva il telegiornale, figli zitti, dobbiamo ascoltare. E si staccava le persone gli uni dagli altri. So, facciamo questo con lo sport, tanti ragazzi fanno sport organizzati e cambia quanto tempo c'è per i pasti. Perché c'è l'allenamento, c'è la partita, quindi ma mangiamo di velocità, tu mangi poi noi mangiamo dopo. E ormai questo separa i legami. E se non ho legami, se non ho tempo per legami con la mia famiglia nucleare, come ho tempo per il corpo di Cristo di cui faccio parte integro? Vediamo questo negli ultimi 30 anni con l'internet, che è una sfera povera, che invece di tirare su spolvere, cosa tira su? Tempo. Succhia tempo. Quanto si può mettersi lì? Quante volte ho sentito poco fa un ragazzo che diceva, sai, era a casa dall'università per le feste, e lui diceva, ho perso la giornata intera, letteralmente la giornata, guardando video su YouTube, uno dopo l'altro, e quindi il messaggio era, allora, quanto hai investito in altri? Zero. È normale. Posso stare lì guardando social media, guardando notizie, guardando il tempo meteorologico 20 volte al giorno, guardando messaggini con persone che non arrivano al livello di profondità che arriva quando sei faccia a faccia. Però prendi tempo. In tante cose, adesso smartphone vuol dire che ho internet con me costantemente. La società incoraggia vivamente alle famiglie di mandare i figli a scuola materna, poi asilo, quando sono piccolissimi. E di nuovo, crescendo senza stretti legami in casa, cosa vuoi che possiamo avere stretti contatti anche con quelli del corpo di Cristo? In più, la società, chi è che influisce i figli di più? Quando già da una tenerissima età vengono strappati via dalla famiglia, chi è che influisce di più? Sono socializzati con la coetanei. È quello che dicono maestri, eventualmente professori, quello che la scuola dà da leggere. Perché i genitori, quando sono a casa, tutti sono davanti al proprio schermo e c'è poco di crescere insieme. E così non siamo neanche abituati in casa per poi abituarci nel corpo di Cristo. Quindi voglio incoraggiare ciascuno di noi che è un credente di capire che Dio ci ha salvati, non che ha salvato me, ha salvato te, io sono salvato, tu sei salvato, tu sei salvata. Io ho la mia fede, no, ci ha salvati mettendoci dentro il corpo di Cristo, che vuol dire che siamo tutti membri l'uno dell'altro. E non è che io cresco, magari tu crescerai per conto tuo, tu crescerai, no, cresciamo quando siamo ben legati insieme, perché cresciamo essendo ben legati insieme. La società, la media, la mentalità che è così diffusa ci spinge ognuno ad essere preso con la propria vita, i propri problemi, ognuno evitare i problemi, non voglio rischiare, e così man mano ci abituiamo e le cose non diventeranno meglio, le cose stanno diventando sempre peggio. Dobbiamo decidere quale posizione prendiamo, perché se andiamo avanti troppo diventa quasi impossibile tornare indietro. Nella carne, senza nessuna influenza esteriore, nella carne non facciamo parte del corpo di Cristo. Perché nella carne viviamo per noi stessi e le nostre famiglie, senza nessun altro pressione esterna. Quindi dobbiamo lottare contro la tendenza carnale e contro ormai una forte influenza esterna. Ma è quando siamo ben collegati insieme che il corpo cresce insieme in Cristo. E prego che faremo così. Padre, ti ringrazio per la salvezza, ma la salvezza non è una salvezza di individui che restano solo individui, no? La salvezza è la salvezza che ci fa parte del corpo di Cristo e perciò membra l'uno degli altri. E tu hai stabilito che nessuno cresce da solo, cresciamo quando siamo strettamente legati insieme. Tu ci comandi, ci insegni ad avere un grande affetto fraterno gli uni per gli altri, grandi desideri di vederci, di comunicare qualche dono spirituale, come dice Paolo ai Romani. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di conoscerci per poter sapere come amare, come edificare, come stimolare, come incitare all'amore e alle buone opere. Ci ha dato tutto. Oh, grazie che ci ha dato la Chiesa, il corpo di Cristo. Aiutaci ad essere i migliori cittadini in tutto lo Stato. Aiutaci ad essere quelli che sono più bravi, più onesti, più buoni, ma aiutaci a non deviare né a destra né a sinistra, nel seguirti pienamente in tutto. Aiutaci ad essere un'influenza della luce di Cristo in un mondo che è sempre più preso con le tenebre. Aiutaci, come era Cristo, ad essere un esempio di persone che vivono per la gloria di Dio e per i beni degli altri. Aiutaci a vivere in tal modo che, come dice in Giovanni, e conosceranno che siate discepoli dall'amore che avete gli uni per gli altri. Padre, aiutaci a vivere così, ti prego. Grazie per la salvezza che ci fa parte del corpo di Cristo. E quando siamo ben legati, tu dimori. Non in me, in lei, in lui, tu dimori in noi, come corpo. Oh, grazie per questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.